Amen. Alziamo le mani nella presenza del Signore tutti quanti. Signore, senza di te siamo nulla, ma grazia ci è stata fatta attraverso il sangue dell'agnello che è venuto su di noi per purificarci da ogni iniquità. Così lavaci ancora questa sera, Signore Dio, e dacci accesso, Padre Celeste, alla tua parola, affinché per essa veniamo illuminati. Benedici la nostra vita, lavaci, Signore Dio, e illuminaci. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 20, dal verso 17 in poi. Porta per titolo la domanda dei figli di Zebedeo. Ripeto, Evangelo di San Matteo, capitolo 20, dal verso 17 in poi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poi Gesù, salendo in Gerusalemme, tratti da parte i suoi 12 discepoli, nel cammino disse loro: ecco, noi saliamo in Gerusalemme e il figliol dell'uomo sarà dato in mano dei principali sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili da schernirlo e flagellarlo e crocifiggerlo, ma egli resusciterà nel terzo giorno. Allora la madre dei figlioli di Zebedeo si accostò a lui coi suoi figlioli, adorandolo e chiedendogli qualche cosa, ed egli le disse: che vuoi? Ella gli disse: ordina che questi miei due figlioli seguano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. E Gesù, rispondendo, disse: voi non sapete ciò che vi chiedete. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati nel battesimo nel quale io sarò battezzato? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. Ed egli disse loro: voi certo berrete il mio calice e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato. Ma quanto al sedere alla mia destra o alla sinistra, non sta a me il darlo, ma sarà dato a coloro a cui è preparato dal Padre mio. E gli altri 10, avendo ciò udito, furono indignati di quei due fratelli. E Gesù, chiamatoli a sé, disse: voi sapete che i grandi usano podestà sopra esse, ma non sarà così fra voi. Anzi, chiunque fra voi vorrà diventare grande sia vostro ministro, e chiunque fra voi vorrà essere primo sia vostro servitore. Siccome il figliol dell'uomo non è venuto per essere servito, anzi per servire, per dar l'anima sua per prezzo di riscatto per molti. Vogliamo dire amen? È bello, carinella Grazia, poterci rivedere ancora in quest'oggi e poter ritrattare questi meravigliosi soggetti che fanno sì che il nostro cuore prenda forza nel Signore e che il nostro cammino sia sempre più rafforzato in Lui. Sappiamo che Dio ha stabilito un tempo per il suo popolo, un tempo nel quale noi dovevamo conoscere questo Evangelo. E come più volte noi abbiamo citato da questo pulpito, ci sono momenti in cui entriamo nella casa del Signore, nel nostro primo impatto, e facciamo un'idea di quello che sarà il nostro cammino cristiano. Ma poi di fatto il nostro cammino cristiano, ci rendiamo conto con gli anni, che è regolato non dal nostro pensiero, non dal nostro sentimento, ma ciò che Dio ha stabilito per il suo popolo. Egli ha stabilito un fine che conosciamo soltanto attraverso la parola di Dio. E non è quello che spesso e volentieri ricerchiamo noi, di stabilire la nostra esistenza su questa terra con tutti i benefici, cari nella grazia, perché molti quando vengono all'Evangelo hanno l'idea di poter esprimersi con Dio come colui che si siede in un ristorante e decide attraverso un menù quello che mangerà. Ma la parola di Dio ci parla di uomini, ci parla di donne che sono condotti dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo quello che ci conduce, è lo Spirito Santo quello che dispone per il fine della nostra vita. Ma ricordatevi che un papà in questa terra cercherà sempre di dare il meglio per il suo figlio, cercherà di sistemare il più possibile la condizione di quel suo figliolo. E se questo sappiamo fare noi che siamo malvagi, dice la scrittura, quanto più il Padre Celeste saprà dare i doni al suo popolo, il dono dello Spirito Santo, e saprà dare i beni. Egli ha stabilito grande benignità, grande amore sopra il suo popolo. E questa sera vogliamo investigare queste scritture e vogliamo notare che Gesù saliva verso Gerusalemme. Il ministero di Cristo, tra virgolette, stava per terminare. Dico tra virgolette stava per terminare perché di fatto stava per giungere al compimento maggiore, stava per raccogliere tutte le genti sotto il suo sacrificio per il perdono dei peccati. E in questa meravigliosa realtà egli prese i dodici, li mise vicino a sé come un papà che raccoglie i suoi figli, alleluia, e disse loro: io salgo verso Gerusalemme e sarò offerto, sarò sacrificato non solo per i vostri peccati, ma per i peccati dei popoli, affinché attraverso la mia carne e il mio sangue questo accesso, questa cortina, alleluia, di separazione sia spezzata e le genti, compreso voi apostoli, possiate avere accesso a questa meravigliosa realtà. Mentre in questi minuti si doveva registrare, sapete che cosa, cari nella grazia? La scrittura dice: piangete con chi piange e gioite con chi gioisce. Nessuno in quel momento doveva esprimere certe parole, ma sapete come siamo? In quel tempo una donna, una mamma, si fece avanti proprio sfrontata e dopo aver adorato con rispetto, è giusto dire questo, disse... Era la mamma di Zebedeo: fa che i miei figli possano sedersi l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Nel contesto della situazione, fratelli, quell'espressione non doveva realmente esserci. È un pochettino l'espressione di quello che vuole l'uomo. Perché poi al fine di questo capitolo voi vedrete che il Signore porterà una grande referenza dicendo: nel mondo voi sapete quello che avviene, che gli uomini cercano di signoreggiare sugli altri, che il più forte cerca di signoreggiare sul più debole. E allora questa donna cosa ci rappresenta? Questa donna che dice al maestro: fa che i miei figli possano essere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra. Rappresenta un po', cari nella grazia, quella chiesa che oggi va appresso al Signore ricercando delle alture, ricercando di ottenere chissà che cosa. E qui voglio aprire un dialogo col popolo di Dio questa sera, voglio aprire realmente un dialogo personale che dobbiamo fare anche con noi stessi. Qualcuno dirà: come un dialogo con noi stessi? Vi ricordate quando Davide scrive: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio. La mia domanda è ben precisa: perché veniamo in chiesa? Perché abbiamo paura dell'inferno e vogliamo andare in paradiso? Forse è meglio non dare la risposta. Sarebbe meglio rimanere qualche secondo in silenzio e cominciare a fare una diagnosi. Vi faccio un'altra domanda. Un matrimonio celebrato davanti a questo pulpito. Il marito è ricco. La moglie arriva qui davanti, la deve prendere e si sente dire: nella buona, nella cattiva sorte, giusto? E allora a quel punto la moglie guarda il marito e dice: è ricco, è in piena della salute, è facile dirlo. Ma se quella persona, prima di entrare qui, è povero, quel giorno diventa povero e diventa infermo, quelle parole, secondo voi, arriverà l'oratore a dirle? Forse neppure ci arriverà. Mi dispiace dirlo, ho sentito e ho conosciuto persone che a un certo punto hanno abbandonato il marito perché il marito era diventato paralitico e a quel punto hanno detto: non me la sento di stare vicino a mio marito, perché non riesco a portare questo peso. Perché sto portando questa espressione? Perché cerco di far capire a me stesso e di far capire a noi stessi attraverso la parola di Dio che noi non dobbiamo servire il Signore o andare in chiesa perché abbiamo paura dell'inferno o perché abbiamo paura perché tutto andrà in distruzione. Noi dobbiamo servire il Signore perché lo amiamo, perché ci siamo innamorati di Lui. E quando la gente va appresso al Signore aspettando e dicendo: ah, ma se il Signore esaudirà il mio problema, ah, ma se il Signore mi darà il lavoro, ah, ma se il Signore sistemerà le mie situazioni, allora io resterò nella chiesa, parimenti lo lascerò. Questo è sbagliato. Questo non è l'amore di Cristo, perché se Cristo doveva riguardare questo, cari nella grazia, nessuno di noi potremmo stare in questo luogo. Io ero il peggiore di tutti. Quale valore poteva avere di fronte alla gloria celeste? Nessuno. Ma un verso della parola di Dio dice così: egli, pur essendo in forma di Dio, non amò quindi prendere, come fece, sapete, Lucifero, quella altura, ma annichilì se stesso fino a divenire servo, e fino a servo alla croce. Fratelli, ma per chi l'ha fatto? Non voglio offendere i miei fratelli e le mie sorelle, perché siete lo splendore di Dio e lo splendore degli occhi anche del responsabile dell'opera, ma voglio parlare su di me. Io devo dire che non valeva la pena che il Signore morisse sulla croce per un misero come me, perché io sono nulla. Ma eppure il Signore, prima che io venissi alla luce, prima che io nascessi, ha riguardato a me per lo Spirito, alleluia, secondo la predestinazione, e anche per me ha preparato l'agnello. E quell'agnello, cari nella grazia, è egli stesso che si è materializzato in carne. E la parola dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Io in chiesa voglio diventare un pastore, io in chiesa voglio diventare un predicatore, io nel cielo mi aspetto che quando arriverò dovranno chissà fare gli inchini. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo comprendere, sapete cosa dico certe volte al Signore? Signore, credimi, non mi importa se nella Gerusalemme celeste ci sono le strade tutte d'oro, perché io ho conosciuto tante cose brutte nella mia vita, ma la cosa che io ti chiedo è che possa essere come quei cagnolini che alle volte vanno in mezzo alle gambe dei loro padroni, e posso stare lì a piangere e a gioire per dire: l'amore della mia vita l'ho trovato dopo anni. Noi vogliamo seguire Gesù perché lo amiamo. Mi sembra di vedere quella donna che dice: anche i cagnoli si contentano delle piccole mollichine che cadono dalle mense dei loro padroni. Oh fratelli, questa testimonianza dell'Evangelo è stata interpretata malamente. Ne hanno tirato fuori evangeli sociali, ne hanno tirato fuori chi segue Gesù deve diventare chissà che cosa. Ma io voglio dirvi una cosa: questo messaggio questa sera, la parola di Dio questa sera ci mostra, e Gesù ci dice: voi non siate, non divenite come in questo mondo, come gli uomini che signoreggiano, come gli uomini che vogliono raggiungere chissà che cosa, vogliono raggiungere come quella torre di Babele il cielo, vogliono raggiungere grandi equilibri, grandi onori, grandi ricchezze. Ma piuttosto fate come io ho fatto, Gesù dice. Che cosa ha fatto Gesù? Pensate che Gesù non poteva venire col suo trono glorioso su questa terra e imporre il suo predominio in pochi secondi? Pensate che egli poteva tranquillamente, cari nella grazia, annullare tutto il genere umano e fare un popolo da capo? Ma egli non ha fatto questo. Egli è sceso e ci ha insegnato la via della pietà, la via dell'amore, che è l'umiliazione, ed è venuto per servire, è venuto per umiliarsi davanti a quanti lo schernivano. E c'è una grande differenza tra qualcuno che è impotente e qualcuno che è potente. Cioè, la differenza sapete dove sta? Un uomo che viene affrontato e non è armato non si può dare aiuto, ma un uomo che viene affrontato ed è armato non ci penserà completamente a reagire. Nel caso del Signore, riflettiamo che Cristo fino all'ultimo momento aveva la possibilità di chiamare milioni e milioni di eserciti dal cielo, ma vi dico ancor di più, egli con un solo ordine poteva mettere tutti quanti KO. Da dove l'attingiamo? Dalla parola di Dio, Gesù stesso lo dice. Ma voi vi immaginate se solo quelle parole venivano ripetute mentre lui era sulla croce? Io sono? Quanta gente in quel giorno ricadeva, come era avvenuto al momento dell'arresto, perché non si trovarono di fronte alla donna adultera, ma si trovarono di fronte a colui che è innocente, a colui che è l'agnello di Dio, a colui che si è fatto uccidere per i nostri peccati. Vogliamo lodare e applaudire il nostro Signore Gesù. Alleluia. Cara chiesa, gli disse a questa donna, cara donna, cara chiesa, quanto allo stare a destra e a sinistra non sta a me, ma allo spirito del Padre mio, gli disse Gesù, come per dire, tutto quello che avverrà dopo è già stabilito dallo Spirito Santo, e già lui ha dato il decreto. La parola ne cita la forma, noi attraverso la parola siamo venuti alla conoscenza, ma lo Spirito ha già antivisto e predestinato ogni cosa, la fine pure dei tempi. Quanto quindi alle posizioni lo sa Dio, però quello sul quale noi ci vogliamo soffermare è: noi serviamo, andiamo in chiesa, stiamo seguitando Cristo perché vogliamo un bene da Cristo terreno o futuro, o perché lo amiamo? È con questo interrogativo che voglio lasciarvi, per dirvi e per dirmi: Piero ama il Signore pensando che sia il più povero di tutti e che non mi può dare niente, ma io lo amo lo stesso. Forse è difficile che noi entriamo in questa cognizione, ma lo so che per molti di voi non è così. Ma voglio sottolineare: noi amiamo Dio, serviamo Dio non per un rendiconto, ma perché sentiamo quest'amore, quest'amore che brucia nel nostro cuore, quest'amore che la mattina ci fa aprire gli occhi e ci dice dentro: io non ho scopo di vita, malgrado potrei avere tutto, non ho scopo di vita senza di te, perché sei la luce dei nostri occhi, sei la nostra vita, sei il nostro più profondo sentimento. E vediamo Maria Maddalena, e questa Maria è citata anche negli Evangeli, varie circostanze, la Samaritana. Queste donne, cari nella grazia, avevano avuto tristi esperienze, avevano avuto i loro momenti di gloria sulla terra, come altri uomini avevano avuto il loro momento di gloria. Ma hanno trovato, cari nella grazia, qualcosa di meraviglioso. I piedi del Maestro sono andati lì e piangendo hanno lavato quei piedi. Ogni lacrima diceva: io ho sbagliato tutta la mia vita, ma adesso ho trovato il vero amore della mia vita, adesso ho trovato veramente colui che voglio baciare con tutto il mio cuore, adesso ho visto e ho trovato cos'è il vero amore, che non potrà essere spento da nessun fiume, da nessun mare, perché è l'amore che discende dal cielo. Siete pronti? Il Signore disse: a prendere e bere il calice che io devo bere? Siete pronti ad attraversare il battesimo che io devo ricevere? Sappiamo che poi è scritto che anche loro passarono queste mete meravigliose, e sappiamo di fatto che i 24 anziani sono nel cielo, e grazie al Signore ci sono anche questi due servi di Dio tra i 12. Ma qui si ferma la teologia. Qui si ferma ogni messaggio sociale, qui si ferma ogni cultura umana, qui si ferma ogni intelligenza, perché il Signore ci sta parlando di un calice che dobbiamo bere e di un battesimo che dobbiamo attraversare. Ma come? Abbiamo predicato per anni che vi è semplicemente il battesimo in acqua e il battesimo con lo Spirito Santo. Abbiamo per anni soltanto predicato che chiunque va in chiesa lodando Dio e dicendo io credo nel Signore sarò salvato, e allora queste predicazioni non vanno più bene. Allora forse il Signore qui ha sbagliato, perché già questo battesimo essi l'avevano vissuto. No, non abbiamo sbagliato. Dobbiamo soltanto leggere tutta la parola di Dio e dobbiamo comprendere il fine di ogni cosa secondo le scritture. Perché quando l'uomo passa dalla nuova nascita, quando l'uomo accetta Cristo nella sua vita e rinasce di acqua e di spirito, poi egli avrà un cammino, egli avrà una crescita. E Gesù ci mostra nella sua santa parola che dopo il suo ministero glorioso doveva attraversare un battesimo e doveva trovare un calice, una volontà di accettare. Cari, nella grazia in questo calice è la volontà che la Chiesa deve accettare. L'abbiamo trovato spesso e volentieri, l'abbiamo raffigurato nel Getsemane, è l'accettazione della volontà di questo progetto meraviglioso di salvezza che riguarda anche il nostro prossimo, e quindi è il nostro dire sì, di passare da che cosa? Da un libero arbitrio. Sapete, molta gente rimane in questo libero arbitrio perché pur venendo in chiesa non ha cambiato realmente la sua esistenza, pur frequentando il locale di culto, pur essendo un buon predicatore, non vuole cambiare la sua esistenza. Ma Cristo ci dà questa meravigliosa realtà: dal libero arbitrio decide di passare al servo arbitrio. Ma non aveva compiuto potenti operazioni, ma non aveva predicato a milioni e milioni di persone, non aveva fatto opere potenti. Egli era in regola con la parola di Dio, e in quel giorno verranno e diranno: ma non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Ma non abbiamo noi compiuto potenti operazioni nel tuo nome? Ma il Signore gli dirà: andate via da me, voi operatori di iniquità, operatori di non fare la mia volontà, di fare la vostra volontà, di giungere all'iniquità e non di giungere al frutto dell'amore. Ma Cristo nel Getsemane accetta, cari nella grazia, quel frutto meraviglioso d'amore, di metterlo a disposizione per il prossimo. E credetemi, fratelli, è stato così terribile, perché egli ha dovuto mettere il suo albero, la sua esistenza, il suo frutto a disposizione per il mondo. Per chi, cari nella grazia, realmente non meritavamo nulla. Egli ha accettata la volontà del Padre. Io posso essere un buon predicatore, io posso cantare, io posso essere un buon diacono, ma vado in chiesa semplicemente perché, come quella donna, voglio avere la mia posizione all'interno della chiesa. Io sono un evangelico, io sono un pastore, io sono un leader. Non è questo, fratelli. Cristo diede se stesso, scendere giù dal pulpito e andare e porci in amore, mettere il nostro frutto a disposizione per accettare una volontà che non è quella nostra. Vedete la grande differenza dove sta? Che io posso dire, se vedo un bisognoso, ma che mi importa? Io ho la mia mensa piena. Se io vedo l'infermo e sta soffrendo lui, che mi importa? Ma quell'infermo e quel malato, punto uno, sono sotto gli occhi di Dio. E il Signore dice: non ti addormentare lasciando il povero senza cibo, e non lasciare l'infermo messo in un angolo. Vedete? E allora io farò questo, cari nella grazia. In prima, perché amo Dio e seguo la sua volontà, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua mente. Gloria al Signore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. E in seconda, comunque sia, non lo farò perché, ebbene, ho amore soltanto verso il Padre, ma amore verso il prossimo. Ascoltatemi, l'amore nella croce fu diviso in quel Getsemane per due porzioni. L'uno nel quello nell'accettare la volontà del Padre, ma anche Cristo non lo fece soltanto in funzione del comandamento del Padre, lo fece in primo luogo per questo, ma in secondo luogo egli ha sposato la causa del Padre, cioè egli ha avuto amore per noi. La Chiesa, i predicatori, i servi di Dio devono avere amore intanto di fare la volontà del Padre, perché amano il Padre, ma anche, cari nella grazia, non in secondo, ma mettere insieme un amore verso il prossimo. Quando Gesù vedeva il paralitico, egli sentiva compassione. Quando vedeva l'ammalato, egli sentiva compassione. E questa compassione ci porta ad aiutare il nostro prossimo. Ma poi parleremo alla fine del battesimo. La Chiesa accetta la volontà, accetta il calice, che spesso e volentieri diventa amaro, cari nella grazia, ma poi il battesimo. Il battesimo in acqua rappresenta la stretta identificazione alla morte, sappiamo, di Cristo, alla morte della vecchia natura, cari nella grazia. E Paolo scrive: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, lo abbiamo citato. Ma ogni opera, ricordatevi, che viene sempre testata. È come quando un orefice, un uomo che conosce bene le pietre preziose, ad esempio, prima che dia un giudizio su un brillante, malgrado vede che quello è brillante ad occhi nudi, farà tutti i test possibili per vedere se quello che lui ha visto ad occhio nudo è confermato. E quando la scrittura ci dice che il Signore dice: sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita, egli sta dicendo che il metallo, che la pietra preziosa, si vedrà se tale solo alla fine, solo se giungerà e passerà da quel battesimo di fuoco. E non sto parlando, credetemi, del battesimo in acqua e il battesimo con lo Spirito Santo, ma sto parlando quando l'anima si trova a passare dalla prova di fuoco, dove fino all'ultimo può decidere se rinnegare la volontà alla quale egli ha sposato, se rinnegare l'amore verso il Padre e dire: basta, io ho amore per me stesso. E così molti martiri, sapete quanto ce ne furono pure che alla fine dissero: oh, va bene, noi rinneghiamo il Signore per avere salva la nostra vita, ma altri, dice la scrittura, non vollero neppure essere liberati e vollero morire per questa testimonianza, per avere una migliore resurrezione. Ora noi dobbiamo essere un solo corpo per Cristo. Non ha senso, cari nella grazia, quando noi decidiamo di camminare col Signore, ma poi nella prova cominciamo a rinnegare Dio, o cominciamo a dire: io non accetto questa croce. Ricordiamoci che il Signore non ci ha detto: se voi accettate me, io vi preparerò un viaggio particolare dove potrete andarvi a rilassare. Ma disse il Signore chiaramente: chi vuole essere mio discepolo rinneghi ogni giorno se stesso, rinneghi ogni giorno le sue vedute, il suo io sono, il proprio ego, per accettare l'io sono supremo del Padre, per accettare non il proprio ego, ma la volontà del Padre, e andare dritto come? Prendo ogni giorno la sua croce e mi seguita. Questo battesimo lo portiamo ogni giorno con noi, e ogni giorno il diavolo esce fuori e dice, come fu al tempo di Giobbe: togli la famiglia e vedrai che ti rigetta. E questo avvenne a Giobbe. La sua stessa moglie lo trattava male. Togli i beni. E questo avvenne pure a Giobbe. Ma Giobbe, in quella misera situazione, qualcuno può dire: non, ma che razza di servo di Dio è? La pelle, pelle per pelle, la malattia. Oggi uno dei predicatori avrebbe detto: mamma mia, sicuramente quest'uomo chissà che avrà compiuto. E così furono gli amici, i fratelli cosiddetti di chiesa. Ma quando venne lì, vide realmente che l'opera di Dio stava giungendo a qualcosa di meraviglioso. Perché, cari nella grazia, Giobbe nell'estrema polvere si ferma e dice: io so che nudo sono venuto e nudo me ne vado. So che quando diventerò polvere, il mio Redentore che vive mi chiamerà fuori dalla polvere. Il Signore gli disse a Satana: bene, puoi toccargli tutto, ma la sua anima mi appartiene, perché egli è un mio figliolo predestinato. E negli Evangeli troviamo un parallelo dove dice: il Signore non lascerà che le sue pecore siano mai rapite. Vogliamo applaudire il Re. Ma dopo il battesimo, dopo aver passato il battesimo della prova, Giobbe può dire: io avevo udito parlare di te, io andavo in chiesa, io ero un buon pastore e predicavo, molti mi ascoltavano. Ma adesso i miei occhi ti vedono, adesso i miei occhi non parlano di qualcosa che hanno ascoltato da altri o che perlomeno ha avuto una personale esperienza, ma adesso i miei occhi vedono il Re, adesso io vedo il turbo, adesso io vedo la potenza di Dio, e solo chi passerà il battesimo potrà vedere la potenza di Dio. Di quale battesimo sto parlando? Sto parlando del Giordano. Sto parlando non soltanto di quello in acqua che abbiamo vissuto e che abbiamo fatto promessa di cambiamento, ma sto parlando del rimanere fedeli fino alla fine nella prova e passare, come abbiamo detto, come Elia dal Giordano, passare come Elia per giungere dritti dritti al rapimento dal Giordano, passare, cari nella grazia. Oh, Naaman il Siro, quando vide: ah, nel mio paese ci sono fiumi migliori di questo, io devo ricevere la guarigione immergendomi 7 volte in questo fiume. Ma a un certo punto un uomo saggio gli disse: ma chi te lo fa fare? Ma alla fine immergerti 7 volte in quel fiume? E allora si convinse, si immerse in quel fiume, e quando alla 6ª volta non avveniva niente, non disse: ci rinuncio. Quando tu non vedi che le cose ti vanno come tu vuoi, non rinunciare, perché fino alla 6ª volta lui sentiva le acque, ma la sua pelle era sempre quella di un lebbroso. Ricordati che la fine è quella che decreta la vittoria. È come quando c'è uno scontro in un esercito, e allora, come fu anche al tempo di Giosuè, mentre Mosè le mani le teneva alzate, allora Mosè e Giosuè vinceva. Ma quando a un certo punto l'uomo di Dio si stancò, allora l'esercito riuscì ad avere il sopravvento. Allora qualcuno poteva dire: ormai la battaglia è persa. Ma due uomini, Araon ed Ur, videro la difficoltà del ministero e non dissero: è debole, è vecchio. Mandarono lì, presero quella pietra meravigliosa che rappresenta Cristo e misero il ministero, il meraviglioso uomo di Dio che c'era in quel tempo, lo posero lì e alzarono le braccia. Alziamo le braccia di Mosè. Cosa vediamo? Vediamo quest'uomo seduto sopra la roccia. Oh, meravigliosa roccia Cristo. Vediamo quest'uomo con le braccia aperte e alzate. Ci sembra di vedere il Cristo crocifisso vittorioso, ci sembra di vedere il candelabro con i 7 bracci, alleluia, che può dare luce. E noi sappiamo che il ministero, noi sappiamo che la Chiesa dà luce, e Giosuè ebbe la vittoria, perché è scritto: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Quante volte in uno scontro mondano tra due pugilisti, mentre si danno i pugni, quello cade per terra e uno può dire: ormai ha perso, è arrivato, cari nella grazia, ormai ha perso. Ma poi si rialza e l'incontro si capovolge. Allora, fino alla 6ª immersione non avveniva niente, ma alla 7ª, cari nella grazia, avvenne il miracolo. Elia sopra la montagna, vai a guardare, la chiesa dice: io non vedo niente. Ma poi sapete cosa avvenne? Dopo quelle volte, alla 7ª volta, vedo una piccola mano, una piccola nuvoletta. Ma sapete, dopo tutta quella siccità, non aveva, cari nella grazia, uno scopo, non poteva portare nessuna benedizione, ma da quella piccola nuvoletta, che è quel miracolo che tu lo vedi da anni, da distante, e dici: ma quando verrà? Quando forse il Signore tornerà? Dice la scrittura: se io tardo, aspettami, perché io per certo non tarderò. E quando tu meno te l'aspetti, quando sei arrivata alla 7ª immersione, quando hai attraversato il test della prova, ecco che dal cielo il Signore dice: bene il mio figliolo Giobbe, bene la mia figliola, è rimasta fedele, è rimasta ferma nella prova, ebbene adesso qui io opererò, perché ho visto che essa è una mia meravigliosa pietra preziosa. E Dio opera, ma dobbiamo essere fermi e fedeli e affrontare il battesimo. quando siamo scesi nelle acque, magari lì per lì abbiamo messo i piedi dentro l'acqua fredda, abbiamo detto che era fredda, ci siamo immersi, abbiamo sentito il fuoco di Dio e abbiamo attraversato quel battesimo. Pietro ce ne parla, che è un'espressione di buona coscienza. Ma quello che è la personale nostra crocifissione, quando Paolo stesso scrive: io sono crocifisso in Cristo. Egli stesso aveva crocifisso la sua stessa carne, tutte le passioni, e la scrittura ci parla di questi uomini speciali. Allora quel tipo di crocifissione è molto, ma molto doloroso. È l'abbandono, è la morte della vecchia creatura, è il cambio totalmente di vita in mezzo alle prove e le sofferenze. Perché mentre tu decidi di cambiare la tua vita, il diavolo ti farà un'oppressione che tu manco ti immagini. E quando proprio arrivi all'ultimo sospiro, arriverà un pensiero nella tua mente e ti farà pensare qualcosa, ti farà dire: ho fatto questo grande cammino e oggi mi trovo in un grande bivio, ho perso tutto quello che avevo più caro, devo decidere, riguardare indietro, e che cosa posso raccogliere? Paolo dice: Dema, avendo amato il presente secolo, se ne è ritornato al mondo. Ma che andò a trovare Dema? Andò a trovare un fumo illusorio. Ma il pellegrino che sale e continua la sua salita fino alla fine del Golgotha dice: seguirò il mio grande amore, il mio grande scopo di vita, e per questo amore morirò fino alla fine. Milioni di martiri hanno subito proprio in modo terribile questa crocifissione, questo battesimo che noi abbiamo citato. Altri lo ricevono sulla terra attraverso le prove. Chi è perseguitato dentro casa, chi è perseguitato nel lavoro, chi è perseguitato in ogni settore. Ma questa sera conclude il messaggio dicendo: non rigettare questo battesimo, accetta il fuoco che viene nella tua vita, accetta la prova che viene nella tua vita, e non devi dire: oh, io l'accetto perché nel cielo riceverò chissà quale gloria. Ma mentre tu entri in questo battesimo, di: Signore, io entro dentro questo battesimo perché ti amo, ami il tuo popolo e vado avanti per amore, perché la storia della Chiesa è fondata sull'amore, perché Dio è amore e la Chiesa è amore, e da questo riconosceranno che siete miei discepoli, perché vi amate l'un con l'altro. Ma ricordati, Dio dice: quando passerai per il fuoco, quindi ci entri dentro il fuoco, ma il fuoco non ti brucerà. Quando passerai per le acque ci entri, ma non ti soffocheranno. E nessun'arma fabbricata contro te potrà prosperare, perché voi, popolo di Dio, siete la pupilla degli occhi del Signore, e a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.